Presidente, quest'anno il bilancio presenta notevoli stimoli di discussione, come in Commissione abbiamo ampiamente trattato. Volevo fermarmi su alcuni concetti, più che su alcuni numeri, che credo sia importante sottolineare. Mettere insieme il DUP e il bilancio è il primo elemento di novità di questo anno, perché punta tutto sul concetto di programmazione. La programmazione è sempre esistita, direi che però questo nuovo modello di bilancio, unito a una programmazione fatta con un'analisi molto approfondita, sia del livello nazionale che del livello locale, sia in termini di risorse che in termini di prospettive, ci consente di avere finalmente uno strumento che ci proietta nel futuro, nel senso che ci consente di fare una politica che guarda avanti e non che guarda solamente l'anno che si apre. Quindi il primo elemento interessante, penso anche per un consesso come il Consiglio, che ha un indirizzo, un compito di indirizzo, è proprio quello di lavorare sulla programmazione delle attività dell'amministrazione. E questa programmazione si riesce a fare quando gli strumenti sono adeguati, ed ecco che il bilancio cambia la propria struttura, come avrete visto, nelle proprie articolazioni, e viene affiancato da questo strumento nuovo che è il DUP, che è stato aggiornato recentemente, quindi vi è stato mandato un aggiornamento e poi un'ulteriore sintesi con un accorpamento nel DUP finale, perché ovviamente le previsioni devono seguire anche le modifiche che nel tempo avvengono sia a livello normativo che sociale. In modo specifico l'aggiornamento al DUP ha riguardato il recepimento da un lato del documento di programmazione economica del governo, quello che si chiama DEF, che diciamo poi si è trasformato in un strumento applicativo che è la legge di stabilità del 2016, sia con le norme che con i principi che sono stati sanciti, e altra variazione dentro il DUP è l'adeguamento di tutti, diciamo, gli strumenti operativi, piani operativi riguardo agli aspetti finanziari. Il DUP che vi era stato consegnato a fine 2015 si rifaceva al bilancio in corso, questo DUP contiene già i numeri del bilancio 2016 che è presentato per l'approvazione. Quindi abbiamo un impianto interessante, nuovo, da utilizzare e sfruttare, come diceva il Sindaco. Abbiamo anche una novità importante che poi ha già dato dei frutti immediati, come accennava l'assessore Gorgone, cioè quello di superare il patto di stabilità interno e sostituirlo con il concetto dei saldi e dell'equilibrio di bilancio, il pareggio di bilancio. Voi sapete che in Costituzione è stato introdotto questo principio a tutti i livelli del nostro ordinamento, anche le amministrazioni locali si devono adeguare a questo principio, e quindi noi dovremo fare in modo che il nostro bilancio sia sempre in pareggio. Il vantaggio di questo sistema è che non presenta più i vincoli così jugulatori, direi, del patto di stabilità interno, e elimina il concetto di saldo obiettivo, quindi di avere sempre un utile necessariamente da mettere a disposizione del debito pubblico. Questo elemento, insieme alla finestra specifica che si è aperta nel 2016, in cui è stato possibile non considerare neutro il fondo vincolato per gli investimenti, ha fatto sì che per l'anno in corso noi riusciremo a mettere soldi e eseguire opere importanti di cui vi è stato già fatto ampiamente cenno. Questo mi consente di dire un'altra cosa, cioè che è un bilancio di crescita, è un bilancio di sviluppo. Sono tanti anni che questa amministrazione non metteva in campo opere pubbliche di una certa consistenza eseguite direttamente. Quindi non è solamente un fatto finanziario, ma è un fatto di redistribuzione del reddito. perché mettere in campo 8 milioni di euro per opere pubbliche significa mettere a disposizione delle imprese e di conseguenza anche della popolazione, dei lavoratori, denaro che è stato nel tempo tenuto da parte, ma ovviamente denaro che è stato acquisito tramite le imposte, ridistribuirlo attraverso servizi e investimenti a servizio della collettività. Quindi potremmo dire finalmente. È un non solo per le opere, ma grazie agli interventi del governo, quest'anno noi lasciamo sostanzialmente nelle tasche dei nostri cittadini quasi 2 milioni di euro, nel senso che con l'abolizione della TASI sulla prima casa il comune otterrà quello che prima otteneva dai cittadini tramite l'imposizione tributaria, dallo Stato una cifra di pari importo. Questo significa che tutti coloro che pagavano la TASI sulla prima casa terranno per le proprie spese quei soldi, quindi c'è comunque un aumento di disponibilità personale. Questo sia con l'abolizione della TASI sia con l'introduzione di sgravi ulteriori, riduzioni e rispetto al pagamento delle imposte, sempre relativamente alla casa. Quindi un aumento di disponibilità da parte del contribuente di denaro, e quindi speriamo che questo contribuisca anche all'aumento del prodotto interno lordo, aumentando la capacità di spesa dei nostri cittadini. Quindi mi pare un bilancio molto interessante, finalmente positivo. Un bilancio che tuttavia non è solo, diciamo, redistributivo, ma mantiene la linea di equità che è stata sempre caratterizzante di queste amministrazioni. È stato già illustrato il forte impegno di questa amministrazione in termini di sicurezza sociale, chiamiamola così, in termini di attenzione alle fasce più deboli. Questo ci consente di dare un trasferimento di oltre 4 milioni di euro all'Unione, la cui maggior parte sono trasferimenti proprio legati ai servizi alla persona, di cui vi ha parlato l'assessore Giannerini diffusamente. Quindi equità, sviluppo, novità, programmazione. Direi che queste sono le quattro parole importanti di questo bilancio, sul quale credo che sia importante riflettere e soprattutto aggiornarci, nel senso che lo strumento del DUP, come diceva il sindaco, consente di fare un po' la manutenzione di quello che abbiamo messo in campo e verificare insieme. La programmazione, c'è scritto nel DUP, è una programmazione che si fa in modo sinergico, non è solamente dall'alto, ma si fa in modo anche orizzontale con le forze sociali e politiche. Quindi il mio augurio è che sia uno strumento utile, che possa far crescere di consapevolezza tutti insieme rispetto a quelle che sono le sfide del futuro, e che ci sia la possibilità di collaborare proficuamente per migliorare sempre di più. Ho dimenticato un aspetto legato allo sviluppo, che è quello dell'aumento delle competenze. Il bilancio attraverso il conferimento dei servizi ha certamente elevato la qualità delle competenze del personale, perché l'ha specializzato all'interno di determinati servizi. Ma questa opportunità di opere pubbliche consente anche di qualificare la nostra struttura tecnica, che in parte si è assunta l'onere e l'onore di progettare in casa le opere che stiamo mettendo in campo, e credo che questo sia un elemento da valorizzare, perché avere delle persone qualificate che si mettono in gioco anche su opere importanti credo faccia crescere il livello della qualità complessivamente dell'amministrazione. Quindi mi auguro che ci sia una discussione interessante, e poi nelle repliche magari entreremo nel merito se ci sono delle questioni specifiche. Grazie.
Non ho illustrato le delibere. Vediamo per illustrarle.
Prego, ora ovviamente voi avete libertà di intervenire su tutti i temi svolti, comprese anche eventuali dubbi, necessità di approfondire le tematiche inerenti alle delibere dei regolamenti IMU, TASI, eccetera, eccetera. Prego, chi vuole intervenire? Consigliere della Rete.
Grazie Presidente. Allora ho letto tutto il documento, abbiamo preso un giorno di ferie perché era abbastanza corposo, e meritava di essere letto innanzitutto per chi l'ha fatto, per il tempo che ci ha dedicato, anche perché è rappresentativo della nostra città. Allora, parto subito con i suggerimenti che darei sulla redazione dei dati. Si fa riferimento a pagina 10 dati del 2013, che chiaramente non sono molto aggiornati, pertanto per il prossimo che farete cercate di mettere almeno un anno vicino. In commissione non ricordo, mi ricordo che avete detto qualcosa sul fatto che non erano dati, però insomma meritano che siano elencati fino all'ultimo anno, almeno col precedente. Poi, nel settore, nel capitolo analisi strategica di contesto, secondo me per una migliore comprensione dei dati era il caso che gli stessi fossero stati confrontati non solo col comune di Bugio, che è stato preso più volte come riferimento, ma direi con la città di Bologna e magari con altre città in Italia o altri paesi, in modo tale da vedere come ci collochiamo esattamente, sarebbe stato più interessante. Penso che i dati ci siano su richiesta alle varie regioni di averli. Questi sono i suggerimenti che do per i prossimi documenti. Poi voglio entrare un po', voglio fare alcune domande in merito ai vari punti. Adesso non so come volete strutturare la discussione, però io banalmente elenco tutte le perplessità che ho, i dubbi e i punti dove secondo me non è stata data particolare attenzione, poi non so come verrà, sarà sempre consiglio a collocare all'inizio. Allora c'è una pagina 23, capitolo strutture. Nei vari dati che vediamo l'età media degli anziani, scusate, l'età media aumenta, il numero di anziani aumenta e ci sarebbe giusto vedere in qualcosa una struttura residenziale per gli anziani. Tutto questo potrebbe essere anche un'idea, un suggerimento per il nostro comune, pertanto l'avrei inserito. Poi andiamo a pagina 58, la 58 che si parla della sicurezza. In particolare incidenti e infortuni in auto. Il numero è molto elevato. E il dato, secondo me, andava analizzato, approfondito, andava scorporato. Era fondamentale capire, secondo me, questi incidenti dove avvengono, con che frequenza avvengono e cosa può fare il comune per cercare di limitare il tutto. Si potrebbero proporre anche delle iniziative, secondo me, del tipo ricordare per prevenire, nel senso fare degli incontri pubblici dove si fanno vedere le tipologie di incidenti e far vedere come provare ad evitarli, al di là del fatto che tutti dovrebbero comunque chiaramente rispettare i limiti di velocità e il codice della strada. Però sarebbe giusto che il comune sensibilizzasse tutti i cittadini e che il comune comunque raccogliesse i dati di dove vengono gli incidenti per cercare di migliorare magari alcuni punti della viabilità, per evitare trappoloni in certi incroci, per migliorare la parte dei semafori, la parte delle rotonde. Qua parliamo di vite umane, parliamo di sicurezza dei cittadini. Pertanto, secondo noi, ogni incidente va analizzato e va approfondito, chiaramente con l'ausilio della polizia municipale, però è una cosa in cui il comune dovrebbe prendersi a cuore, perché parliamo di vite delle persone. Poi, a pagina 97, ricostruzione dopo il terremoto, ci chiediamo, l'avevamo chiesto altre volte anche all'assessore Burbone, che penso che probabilmente mi darà una risposta positiva, e le chiedo la demolizione e il rifacimento delle due palazzine di Amendola, come siamo messi e perché non è stato inserito in questo capitolo, sarebbe stato opportuno. Poi a pagina 112, diritto allo studio, chiedo: risolveremo mai il problema della carenza di posti in asili nido? Secondo me si tratta anche di equità, oltre che di diritto all'istruzione e anche di pari opportunità delle donne.
Lui sta parlando di
questa domanda della PC, anche però volevo sapere una risposta.
Probabilmente, perché non tornano le pagine.
Poi, pagina 119, missione.
Chiedo scusa, Ma tu hai a riferimento
io ho riferimento il vecchio vecchio adesso
vecchio, per capirci, se no non ci troviamo con le basi.
Non ti dico esattamente dove è il punto. Allora, la missione 04, adesso non so, la pagina sarà cambiata se c'è un piccolo aggiornamento, no, però sempre
Chiara, ce l'abbiamo.
L'importante è solo capire quale documento.
Sì, perché mi sono elencato in vari punti, per quello sto andando.
Sì, ma tanto le domande sono chiare.
Sì, comunque il discorso dei media, ecco, questo l'abbiamo già fatto altre tre volte. Poi, la missione 17, energia e diversificazione di fonti energetiche. Allora, volevo chiedere più in dettaglio, cosa si intende per attività, lavoro, per incentivare l'uso razionale dell'energia? E poi volevo chiedere questo, come mai non c'è nulla sulle automobili elettriche? Io faccio riferimento alle colonnine di ricarica, in diversi comuni in Italia, ma soprattutto a Bologna, basta andare più vicino, e in molti piazzi ci sono sei colonnine di ricarica. Sarebbe secondo me caso, per incentivare anche l'uso dell'auto elettrica, di provare a installare alcune. Sarebbe un modo per andare nella direzione del risparmio energetico, oltre che nell'abbattimento dell'inquinamento. Pertanto proporrei di inserirlo anche nelle prossime attività. Poi chiedevo anche, sempre in riferimento al risparmio energetico, il piano di soluzione delle lampade LED di illuminazione, se è stato completato, se è in corso, eventualmente i tempi di previsione del completamento, visto che i LED sono una tecnologia molto d'avanguardia che consentono un notevole risparmio, oltre che una potenza installata anche notevolmente ridotta rispetto a quelle tradizionali, sia le alogene che quelle a incandescenza, che ormai non si usano più. Poi, a pagina 145, indirizzi di materie di tributi e tasse. C'è una formulazione che non mi piace molto, parla di aumento della pressione fiscale. Aumento della pressione fiscale. Ma non vi sembra già eccessiva ad oggi questa pressione fiscale? Anche perché si parlava prima di avere un bilancio di sviluppo, pertanto secondo me siamo in controtendenza, ma perché dobbiamo ancora aumentare la pressione fiscale? In particolare si spera che un giorno verrà anche abbassata la tariffa della tassa sui rifiuti, visto che adesso i cittadini si fanno carico di uno sforzo enorme per la separazione dei rifiuti, che fanno parte con loro stessi del meccanismo di separazione di questi rifiuti. Poi, pagina 251, piano triennale anno 2017. Allora, qua viene stanziata una cifra di 150.000 euro per la progettazione del polo scolastico. Allora, mi sembra, però adesso mi chiedete voi, che la spesa sia considerevole per una progettazione. Volevo capire un po' più di dettaglio come consiste questa progettazione, se la fanno i nostri interni oppure viene data all'esterno. Mi colpisce molto questo valore elevato. Poi, a pagina 250, però vi dico esattamente, nella programmazione triennale, si parla della rotonda del primo maggio. Allora vogliamo capire la realizzazione di questa rotonda, quando verrà fatta, i tempi. Era già stata approvata l'anno scorso, quanto volevo sapere temporalmente quando verrà realizzata. Poi una domanda anche sulla società Lepida. Lepida, scusate. Allora, lo scopo è la promozione attività economiche. Volevo capire un po' più in dettaglio, anche se la percentuale di partecipazione comune è piccolissima, un po' più in dettaglio quale beneficio porta al nostro comune. Però lì fermo qua, dopo spero di poter fare anche altre domande e approfondimenti.
Consiglio Montanari.
Grazie.
Grazie signor Presidente, adesso va a portare. Volevo partire un attimo, apparentemente da lontano, uno studio di qualche anno fa in Chiesa ha dichiarato, ha scoperto, ha spiegato che la percezione del territorio, del mondo che è stato da noi è di circa 4 km a partire dall'altezza media di una persona di 1,70 m. Quindi, visto che io sono anche mio, l'unico aspetto che mi consente di vedere veramente quella distanza è guardare i numeri. E i numeri ci dicono tante cose, soprattutto in questo dubbio ci sono tantissimi aspetti che sono a dir poco affascinanti. Partiamo dalla base, un numero in assoluto non ha un valore, ma il valore di quel numero è dato dal contesto e diventa fondamentale capire con cosa lo si confronta.
Quindi il discorso del consigliere Veronese di confrontarci con Bologna, purtroppo mi dispiace, ma a mio avviso non ha molto senso, perché Bologna ha servizi, ha strutture, ha infrastrutture che noi non possiamo, e noi giustamente abbiamo la capacità economica, la necessità vera di realizzare, proprio perché la città è una struttura diversa. Quindi appunto il problema è la scelta del benchmark, che appunto il comune di Busio e il contesto della Reno Galliera e della provincia di Bologna hanno un senso nel momento in cui non ci si confronta con Bologna, ma nel momento in cui si sceglie Bologna come contesto, e viceversa non si sceglie di usare Busio come contesto ma come punto di confronto. Quindi la struttura del documento ha molto senso. Questo DUC ci racconta di un paese attrattivo e in crescita. Perché? Perché andando sui vari punti si nota la questione della migrazione. Come comune è un comune che ha avuto una crescita migratoria di 130 circa abitanti, che sembrano cifre piccole, in realtà è il doppio rispetto alla media che potrebbero avere i comuni della provincia di Bologna, considerando che circa 3.500 persone si sono stanziate a Bologna, e di quelle 3.500 persone quasi 2.000 sono andate ad abitare a Bologna, nel territorio di Bologna. Quindi improvvisamente il discorso che ci porterebbe sui 56 comuni del territorio ad avere circa un 1% di crescita, un 1,5% di crescita, in realtà è doppio, quindi stiamo rappresentando qualcosa di più attrattivo rispetto alla media. Viceversa, un altro aspetto affascinante è la questione, un altro piccolo dettaglio sulla valutazione della questione energetica. Perché ha senso investire su tanti aspetti, ma a volte ha senso far passare un po' il tempo? Ci sono tantissime tecnologie affascinanti sulle quali investire. Abbiamo la rete in fibra ottica, in cui abbiamo le reti, il cosiddetto sistema onde convogliate per il passaggio delle reti sulle reti già preesistenti elettriche, o il power line. Questi sistemi sono sistemi su cui ha senso investire e ha senso fare dei processi innovativi. Quello su cui non ha a volte senso investire sono innovazioni molto al limite, ovvero ad esempio appunto le colonnine per le auto elettriche. Ci sono troppi standard, non c'è ancora uno standard definito, non c'è un mercato per quel tipo di elementi, che è ovviamente un aspetto. Il mercato si crea anche creando l'infrastruttura, questa poi discussione, sono il primo a dirlo, la fibra ottica non serve a nessuno finché nessuno la usa, però d'altra parte la fibra ottica è uno standard ed è un sistema, le colonnine per l'elettricità non lo sono, quindi da questo punto di vista rischia di essere pericoloso come investimento da parte del comune. Torniamo alla questione del comune in crescita. Il comune ha un aspetto affascinante, scusate, sto ritrovando il punto esatto, ecco qua. La crescita del comune da un punto di vista delle imprese è notevole e racconta anche di un'Italia che sta cambiando da una struttura molto incentrata sull'artigianato in quanto tale, sta crescendo, sta cambiando, sta evolvendo in una visione diversa dell'impresa e del territorio. Quindi. Inoltre abbiamo anche un altro aspetto, ovvero si diceva della sicurezza. La sicurezza è anche un fattore legato alla dimensione del territorio, ovvero un comune più grande ha più attrattività, sia da un punto di vista di chi vuole utilizzare il territorio nel bene, sia dal punto di vista di chi vuole commettere dei crimini. Chiaramente da un punto di vista, e questo è il grande pericolo dei numeri assoluti, il numero assoluto di 800 crimini commessi sul territorio ha un valore che ha un senso, ha un significato messo nel contesto della, del comune nel quale si trova. Un comune come Galliera, con affetto, non può avere la stessa attrattività da questo punto di vista. Questo però non significa che bisogna essere tutti comuni relativamente piccoli, chiaramente. Viceversa, la questione del traffico del parco macchine. Chiaramente un comune grande ha molti più veicoli sul territorio e questo implica che è vero, gli incidenti sono un fattore importante, sono un elemento centrale e la rotonda di primo maggio sarà un momento importante, la costruzione di quella rotonda sarà un fattore importante per l'aumento della sicurezza nella città. Ma non dimentichiamoci mai un altro aspetto: il collocare una rotonda non significa risolvere un problema, significa a volte semplicemente spostarlo all'incrocio più vicino. Quindi non pensiamo sempre che quello sia una soluzione assoluta ad un problema. Rischia di essere, cioè non rischia, consideriamolo sempre come una soluzione ad un problema che c'è oggi e che potrebbe creare nuovi problemi in futuro. Quindi consideriamo sempre i vari aspetti. Comunque ben venga quella rotonda, perché da utente di quella strada non amo dei momenti in cui purtroppo si trovano gli incidenti. Detto questo, un altro aspetto importante è la questione di veicoli per chilometro, che è molto alta a Castelmaggiore e che ci dovrebbe anche fare un attimo pensare all'approccio e al potenziale e ai miglioramenti possibili a livello di traffico metropolitano, con tutto quello che questo implica sia da un punto di vista di trasporti pubblici e di viabilità pubblica, che dal punto di vista di potenzialmente anche trasporti diciamo misti, quindi tutta la questione della viabilità, che è inevitabile come problema, tra virgolette, di un comune in crescita, appunto.